Rispetto a quanto è stato presentato questa mattina, mi spiace che non sia più presente in collegamento con noi Stefano Capello. Io ho apprezzato moltissimo il suo intervento e soprattutto la genealogia che è riuscito a tracciare della politica energetica della prima e poi della seconda Repubblica e di come quel certo grado di autonomia che la prima Repubblica manifestava si sia venuto in qualche modo declinando con l'avvento della seconda Repubblica. Mi ha convinto meno nella sua presentazione questa immagine dell'Italia che dal punto di vista delle politiche energetiche risulta subalterna alla Francia. E qui vorrei introdurre un elemento che è stato in più occasioni presentato, se non altro in maniera latente, da tanti degli interventi che ci sono stati, ossia quello della fine del bipolarismo, della fine della contrapposizione tra il blocco sovietico e quello dell'Alleanza Atlantica, che non si è risolto in un mondo unipolare, ma invece in un mondo multipolare, con l'emergere di soggettività sempre più forti, vedi la Cina, che è sicuramente destinata a diventare un competitor di prima grandezza, ma non dimentichiamo potenze regionali come l'India, nella quale si produce tanta parte di quello che sta nelle nostre tasche, della tecnologia avanzata che abbiamo nelle nostre tasche, per non parlare dello smarcamento del Sud America rispetto all'essere stato il giardino preferito degli Stati Uniti, e per quello che riguarda l'Europa un protagonismo non tanto univoco, perché non esiste un protagonismo europeo univoco, ma sicuramente una serie di imperialismi a volte alleati e a volte in competizione. Io direi che non è il caso di dimenticare che quando è stato siglato l'accordo italo-francese lo scorso anno è stato siglato subito dopo la fine dell'asse franco-tedesco come guida dell'Europa, e quindi qualche cosa si è trasformato rispetto al periodo precedente. Però non possiamo nemmeno dimenticare che la guerra per la Libia è stata condotta essenzialmente da parte degli Stati Uniti, che volevano far fuori il vecchio nemico Gheddafi e comunque rimescolare le carte, ma soprattutto dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Poi l'Italia, come sua consuetudine, cambia alleanza in corso d'opera e si mette a bombardare l'alleato del giorno prima, quello che era stato accolto a braccia aperte da Berlusconi a Roma con tanto di tenda di beduini e altro folklore libico esibito dall'ex colonizzato che andava a casa del colonialista fingendo di non essere più colonizzato, tanto per chiarire le cose. Però il dato vero è che l'Italia non ha perso terreno rispetto alla Total in Francia, ma l'ha perso rispetto alla compagnia turca degli idrocarburi, che mi perdonerete non mi ricordo come si chiama, per il semplice motivo che i turchi sono scesi in campo militarmente a sostenere un governo fratello per quello che riguarda le prospettive ideologiche, e poi hanno piazzato dei contratti che ovviamente hanno sottratto parte del terreno all'ENI, ma l'ENI è ancora saldamente in Tripolitania. Ma come giustamente diceva qualcuno, i rapporti con la vicina Cirenaica si sono modificati nel momento in cui sono stati trovati gli offshore di gas al largo delle coste egiziane, trasformando l'Egitto dall'unico paese del Nord Africa dove non c'era una goccia di niente in un prezioso produttore, eccetera eccetera. Ora noi qui ci troviamo di fronte, io credo, dobbiamo avere la consapevolezza chiara che per quanto quella politica di indipendenza relativa dei tempi di Mattei in poi sia finita, questo non significa che l'Italia non provi a giocare in proprio e che tutto dove riesce giochi in proprio. È stato detto giustamente, né in Mali né in Niger c'è il petrolio. Ma allora perché già da 3 anni l'Italia ha deciso di sbarcare in Niger? Beh, io credo che l'Italia abbia deciso di sbarcare in Niger perché c'è l'uranio. Ora, l'uranio all'Italia al momento non interessa. Deve ancora fare i conti col disfacimento della sua avventura nucleare per quello che riguarda le 4 centrali che c'erano sul suo territorio. E sicuramente in quel momento non c'era nessun puntare sull'uranio. Ma l'uranio è il combustibile indispensabile a far viaggiare le 54 centrali nucleari francesi e la Francia ha fatto una scelta energetica secca, puntando in maniera esclusiva sul nucleare. Quindi nel momento in cui non avesse più il combustibile per far girare questa scelta nucleare, si troverebbe sicuramente con dei problemi. Non è un caso che prima c'era una base francese, poi è arrivata la base statunitense, perché ci sono anche loro, e poi è stata costruita anche quella italiana. Ma inizialmente i francesi hanno fatto di tutto per non far entrare gli italiani, addirittura rivolta popolare, il governo che diceva che non erano graditi e che più ne abbia più ne metta. Poi sono cambiate le cose, si è rotto l'asse franco-tedesco, ma soprattutto la Francia non ce la fa più a reggere l'impegno militare tra il Niger e il Mali. Non è un caso che l'Italia sia stata invitata a far parte della missione Takuba. Non è un caso che mentre si ritiravano 2.000 francesi gradualmente dal Mali su un impegno di 5.000 persone su quel territorio, l'Italia dispiegasse pienamente il proprio contingente in quella zona. Ecco, io credo che siamo di fronte ad un imperialismo squisitamente made in Italy. E a conferma di tutto questo, vi dico che è cambiato il paradigma bellico. Perché fino a pochi anni fa, ogni volta che l'Italia partiva con i suoi armati per andare in zone spaventose, dove era impossibile sostenere che non si andava a fare la guerra, dall'Iraq all'Afghanistan, ma non solo, andiamo in missione umanitaria. Hanno detto che andavano in missione umanitaria persino in Somalia nel 92, quando le immagini degli stupri e delle torture fanno ancora il giro di chi vuole cogliere questa informazione. Insomma, l'immagine di che cosa è stata la missione che doveva servire a, come dire, portare soccorso alle popolazioni somale. La guerra continua e la storia va avanti, ma sempre è stato necessario, in un paese in cui c'era una forte coscienza pacifista, sostenere lo facciamo per il loro bene, lo facciamo per ragioni umanitarie. Quando proprio non si potevano sostenere le ragioni umanitarie, ci siamo trasformati in poliziotti, che si sa nell'immaginario sono un po' più buoni dei militari, sono considerati, come dire, l'uomo armato, la donna armata, ma non così violenta come quello che di mestiere dovrebbe fare la guerra. In realtà sappiamo benissimo che c'è stata un'osmosi profonda tra guerra interna e guerra esterna, abbiamo visto i militari trasformarsi, apri, scusate, abbiamo visto i militari trasformarsi in poliziotti durante la pandemia, sono diventati ufficiali di polizia giudiziaria, abbiamo visto i militari da ormai 12 anni per le nostre strade nell'operazione Strade Sicure, ma abbiamo anche i poliziotti che vanno a fare le guardie di frontiera al confine tra la Grecia e la Turchia, tanto per chiarire alcuni passaggi. Ebbene, in questa dinamica il militarismo italiano, a partire da quest'estate, ha fatto sul piano della narrazione un salto di qualità, perché il ministro della guerra, a difesa, scusate, Guerini, nomen omen direi, ha detto a chiare lettere andiamo a fare gli interessi dell'Italia. E gli interessi dell'Italia sono due: cacciare i migranti e bloccare le rotte dei migranti e far fare ad altri il lavoro sporco nei lager libici o a morire nel deserto, e tutelare gli interessi dell'ente nazionale idrocarburi. Quindi io credo che da questo punto di vista l'imperialismo italiano sia un competitor tra i tanti, che le alleanze variano a seconda delle latitudini e delle situazioni, che dobbiamo fare ovviamente uno sforzo analitico forte per capire come si stanno posizionando sullo scacchiere, però non ci dobbiamo dimenticare che questo non è il gioco del risico, e noi non siamo qua per fare il gioco del risico, noi siamo qua per capire, perché la nostra comprensione sia utile per l'azione. E da questo punto di vista l'elemento della spesa militare italiana aumentata, attenzione, siamo arrivati a 100 milioni al giorno, 104 l'altro ieri, ma ieri l'altro ancora eravamo a 70 milioni di euro al giorno. Compagni, l'Italia era all'undicesimo posto per spesa militare su scala globale, ma come incremento percentuale in questi anni è stata al primo posto. Abbiamo aumentato percentualmente la spesa militare più di chiunque altro, e adesso, senza colpo ferire, arriviamo a 100 milioni di euro al giorno, più i vari dislocamenti nei diversi territori di guerra. Quindi l'Italia è in prima fila in questa guerra. Le truppe italiane sono in Romania, a Costanza, al confine con l'Ucraina, sono Estonia, al confine con la Russia, ma lì a due passi, e sono state aumentate, perché le missioni c'erano già prima, sono state aumentate in questi giorni. Ora, opporsi a questa guerra e pensare che si possa fare solo testimonianza significa rinunciare a un ruolo attivo che gli antimilitaristi hanno sempre avuto in ogni dove, perché le guerre sono laggiù, sono lontane, ma uno, hanno conseguenze dirette anche qua. Pensiamo al costo della benzina, al costo del pane, all'inflazione galoppante, alla gente che non ha una casa. Non siamo usciti dalla crisi pandemica e stiamo entrando in una crisi di carattere bellico. È stato proclamato lo stato di emergenza. Attenzione, qualcuno crede hanno prolungato quello di prima, ma non è vero per niente. Quello di prima finisce il 31 di marzo e, piaccia o non piaccia, stava dentro i limiti di una legge del 1992, in realtà pensata per dare più poteri alla protezione civile in caso di terremoti, incendi, alluvioni, epidemie. Invece, utilizzare questa legge del 1992 per dire c'è uno stato di emergenza di carattere umanitario, perché ovviamente il 28 di febbraio il Presidente del Consiglio ha detto è un'emergenza di carattere umanitario, significa stravolgere completamente l'impianto di questa legge per avere mano libera nel fare cosa? La prima spedizione è avvenuta il giorno successivo dai vari aeroporti militari italiani ed erano carichi di armi. Insomma, se l'umanitario si fa a suon di armi, credo che ci sia un problema. Un problema del quale ci dobbiamo fare carico. Anche perché, e io qui mi restringo alla mia regione, nella mia regione e a Torino in particolare, finita l'era dell'automotive, hanno deciso che il futuro di Torino è legato all'industria militare aerospaziale. Industria militare aerospaziale che abbiamo contrastato con il corteo del 20 di novembre e con le azioni contro la mostra che si sono tenute il 30 di novembre, ma non è solo una mostra. Già oggi il Piemonte è uno dei centri di eccellenza per quello che riguarda questa industria. E non fatevi trarre in inganno dalla parola spaziale, non si fanno i viaggi su Marte, si costruiscono gli Eurofighter Typhoon che adesso sono al confine con la Romania, si costruiscono i droni da guerra che sono stati impiegati in tutti i territori di guerra in questi anni, si fa la guerra, si lavora per la guerra. E nell'occasione dell'apertura della mostra è stata presentata la nuova città dell'aerospazio. La città dell'aerospazio sarà un mega impianto che sostituirà il vecchio stabilimento della Lenia in dismissione e sarà un polo d'eccellenza per quello che riguarda la ricerca, per quello che riguarda la progettazione, per quello che riguarda la produzione di modernissimi strumenti di guerra. E non è un caso che è stato armato anche il Politecnico. Infatti c'è un accordo con il Politecnico cittadino, siglato il 18 di ottobre, che stabilisce le rispettive competenze. Cominceranno a costruirla nei prossimi giorni, hanno detto all'inizio dell'anno, per ora non sono ancora partiti, ma è una cosa di breve tempo. Ma per non farci mancare niente, il 20 di gennaio è arrivato a Torino un rappresentante della NATO, si è incontrato nei locali della regione Piemonte con il generale Portolano, presente il sindaco di Torino, il presidente della regione, i principali attori politici della regione, per dire cosa? Torino si candida ad ospitare una struttura della NATO, che in acronimo si dice DIANA e che significa una rete di acceleratori di innovazione che ci saranno ovunque in Europa e ovunque in Nord America, e il coordinamento di questi acceleratori di innovazione avrà due uffici regionali, per regionale si intende europeo e nordamericano. Quello europeo si è candidato a Torino ad ospitarlo, quindi una nuova struttura della NATO che ovviamente sarà ospitata all'interno della cittadella dell'aerospazio. Quindi il conto torna, ma torna anche un altro elemento che secondo me è estremamente importante. Tutto questo avviene a due passi da casa nostra. Cioè, le basi militari, le fabbriche d'armi, la cittadella costruenda dell'aerospazio, la base di Aviano o quella di Ghedi non sono altrove, sono qua. E allora mettersi di mezzo rispetto alla guerra che sta capitando in questo momento in Ucraina significa tagliare le basi alla guerra. Allora non possiamo dire soltanto che siamo contro la guerra, non possiamo dire soltanto che siamo contro la NATO e contro la Russia, che siamo contro gli imperialismi che si contrappongono, compreso ovviamente il nostro, con il quale scenderemo in piazza contestando l'ENI il 2 di aprile, ma noi possiamo metterci di mezzo, noi dobbiamo impedire che nasca la città dell'aerospazio. A Torino c'è stata un'assemblea lo scorso giovedì molto partecipata, è partita una campagna in questa direzione. Ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so, ma è possibile creare un'onda d'urto che coinvolga sempre più persone. È pieno di gente che è convinta che basta dire sono pacifista, sventolo la bandiera arcobaleno, sono contro la guerra e la mia coscienza a posto. No, perché se non si ha una chiara percezione delle necessità e dell'urgenza dell'antimilitarismo, allora non si coglie il potenziale che abbiamo in mano, non si coglie che la storia del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici è stata attraversata con forza dall'opposizione alla guerra. Nella mia città, nel 1917, piena guerra, città militarizzata, fabbriche militarizzate, lo sciopero generale contro la guerra assunse una valenza insurrezionale. Ci furono giorni e giorni di scontri contro la polizia, ma non solo nella mia città, un po' ovunque. È la nostra storia, è la storia di classe. Quando qualcuno mi chiede da che parte stai, io sto dalla parte degli oppressi in Italia, in Ucraina, in Russia, in Africa, dappertutto. I nostri nemici sono gli eserciti, gli stati e i capitalisti, o se preferite chiamateli oligarchi, per me non ha nessuna importanza, sempre di padroni si tratta. E allora costruiamola questa alleanza. La scommessa dell'assemblea antimilitarista è la scommessa di produrre a livello locale e a livello collettivo e nazionale delle iniziative che possano crescere. Io penso che questa iniziativa del 2 di aprile qui a Milano era già molto importante, perché segnava un punto anche teorico e pratico di arrivo rispetto alla contestazione del nostro imperialismo concreto nell'individuazione di un nemico in carne ed ossa. Ma oggi, alla luce della guerra in Ucraina, diventa un impegno maggiore, un impegno contro l'imperialismo italiano, contro l'invio da parte dell'Italia di armi in Ucraina, contro il commercio e la produzione di armi, contro la presenza italiana ai confini della Russia, ma anche contro la presenza italiana in Africa. Insomma, ritiriamo tutte le missioni, diciamolo in maniera chiara e cominciando a farlo con una contestazione chiara, esplicita, antimilitarista. E secondo me è importante, stamattina l'ho sentito, si è parlato di sciopero generale, ma il 22 di maggio è davvero troppo lontano. Lo sciopero generale è importante, è un'arma che possiamo avere in mano connettendo la questione antimilitarista e la questione sociale, ma va fatto in tempi molto molto più rapidi. Lo dobbiamo anche a chi adesso è sotto le bombe.